Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Dalla 23esima edizione di Poestate, lo scorso 30 maggio 2019. La serata, a cura di Rete 2, dedicata al tema delle città fantasma, ha visto la presenza del poeta Franco Buffoni. L'autore, nato a Gallarate nel 1948, vive a Roma ed è considerato uno dei massimi poeti italiani viventi. Tra le sue pubblicazioni più recenti, un volume antologico nella collana degli Oscar Mondadori. A Franco Buffoni è andato il premio Poestate 2019 e lo sentiamo qui a colloquio con Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli.
Siamo alla seconda parte di questo viaggio e almeno all'inizio non ci allontaneremo troppo dalla città fantasma, ma anzi vogliamo coinvolgere anche il nostro ospite speciale di questa serata proprio sul tema città fantasma e poi ripercorreremo la sua carriera poetica. Il nostro ospite Franco Buffoni. Prego. Dunque, dicevamo, Iari, iniziamo da dove abbiamo finito. Cioè, siamo ancora nella città fantasma, virtualmente, insomma.
Siamo virtualmente nella città fantasma e questo significa che in modo così forse un po' diverso rispetto a quanto siamo abituati a fare o a sentire, ancora prima di introdurre un po' più formalmente Franco Buffoni, gli chiediamo subito di leggere un testo. Ed è un testo che ci siamo sentiti di proporgli perché ci sembrava, poi magari ne parleremo, ci sembrava che abbracciasse il tema della città fantasma.
Quindi di fatto, prima ancora di dirvi chi è, che cosa abbia scritto, che cosa abbia fatto, lo vogliamo sentire leggere. E lo vogliamo sentire leggere un paio di poesie tratte dalla raccolta Roma.
Beh, almeno grazie, ecco, grazie di questo invito e di questa presentazione, come si dice. Hanno fatto tutto loro, hanno deciso che testi dovevo leggere, io eseguo. Adesso però capisco perché hanno scelto questi testi, da Siloge Roma, che è uscita nel 2009 da Guanda. Carcasse autostradali come lottatori nell'abbraccio, saldate vetture familiari, bandiera bianca sull'asfalto in segno di resa al sole, non buono col bambino vivo al finestrino, e all'aniene risorpassare gli stessi due furgoni dell'atraco, il biondo con la faccia da avversario che scala marce scivolando il piede sulla frizione del Gimex Pastore come in lei l'artiglio. Un autogrill coi suoi bestioni ornamentali attorno, tra Castel Fusano e la Pontina, alle 5 di mattina di settembre, prima che la luce li conduca a gel, gasolio, schiuma, cappuccino, rinnovando il ruggito. Oh, civiltà del tir, circo in trasferta anfiteatro, tende a colori, posto numerato a una panda che chiede compagnia, luce pia di sentinella in postazione, sola ad attendere ancora bracci solidi nei monovani rossi nascondigli tra coperte e termos, poi che compatto s'apre lo sportello.
Grazie Franco.
In effetti lui ha eseguito le nostre istruzioni.
Subito smarcato dicendo la responsabilità, ecco. Franco Buffoni è nato a Gallarate ed è considerato come uno dei massimi poeti italiani, uno dei più apprezzati. Tra le sue pubblicazioni ce ne sono molte, sicuramente va citato il volume antologico Poesie 1975-2012, Oscar Mondadori, un libro che non ho qui ma che mi sta nel cuore, quindi lo cito, che è Iucci, che è uscito nel 2014 da Mondadori, e forse cito anche l'ultimo libro, eccolo qui, di poesie, che è La linea del cielo, uscito per Garzanti l'anno scorso.
Sì, tra l'altro La linea del cielo si inquadra nel discorso che state facendo voi stasera perché è la traduzione letterale di Skyline, che è il logo che c'è nei treni tra Milano e Roma, dalle guglie alle cupole. E io l'ho tradotto skyline, invece che il profilo del cielo, ho tradotto la linea del cielo semplicemente perché il profilo del rosa l'avevo già fatto. Ecco, allora
profilo
fatto...
del rosa, che è forse uno dei, ci ritorneremo, è una delle raccolte più importanti e più significative della carriera di Franco Buffoni.
Sì, cerco sempre di fare i titoli un po' polisemici, appunto in questo caso la linea del cielo come skyline, mentre il profilo del rosa è chiaro che visto dalla zona dove io sono nato, perché anche se abito da 25 anni a Roma, mi sono sui chisci, parli anche a me il dialetto. E quindi il profilo del rosa sarebbe Gnifetti, Zumstein, Nordend, Dufour, le cime del Monte Rosa, però il titolo anche in questo caso era polisemico perché rosa era il colore che distingueva gli omosessuali nei campi di sterminio. E quello era il periodo in cui stavo producendo il libro, appunto il profilo del rosa, ma stavo scrivendo il libro successivo che è Guerra.
Noi siamo partiti invece da Roma, e dobbiamo pur motivare le nostre scelte, siamo partiti da Roma che non è certo una città fantasma, Iari.
Tutt'altro probabilmente, ma città fantasma potrebbe anche essere intesa come città di fantasmi. Ora, Franco Buffoni rimane un lombardo a Roma malgrado i 25 anni.
Ah,
e questo significa anche avere un rapporto con la città che è tutt'altro rispetto a quella
sì,
di un romano.
Io vado in giro col Bedeck perché Roma più che una città è un cronotopo, insomma ci sono in una situazione di privilegio. Sono arrivato nel momento in cui non dovevo più chiedere niente a nessuno, abito al centro, vado a piedi nei posti dove lavoro, quindi ritengo sia una situazione di grande privilegio perché poi... Nella vita precedente avevo studiato e quindi quando passo davanti alle mura serviane e vedo quel pezzo di mura serviane e poi dopo più lontane vedo le mura aureliane, io so cosa è successo nei secoli che separano queste due cinte murarie e i romani, la stragrande maggioranza, non lo sa, per cui ha solo il disagio di vivere tra queste due cinte murarie, una di età di repubblicana, l'altra di età imperiale, ne ha solo il disagio e non ne ha il godimento che ti viene dal sapere quanto vecchie sono quelle tracce e perché. E la consapevolezza, il sapere le cose è ciò che ci distingue dalle altre specie e anche all'interno della Sapiens Sapiens ci sono varie gradazioni di consapevolezza. Ecco, io ho e 5 decenni di vita adulta che ho alle spalle, ho cercato sempre di instillare questo pensiero, di cercare di approfondire le consapevolezze.
Siamo partiti quindi da Roma, da questa, da queste presenze...
Ho fatto uno sguardo molto sofferente.
Da queste presenze fantomatiche
empatico.
Anche. E vogliamo però ancora portare Franco Buffoni più indietro, direi quasi alle origini, e al suo esordio. Un esordio che è avvenuto tardi, non è un poeta che ha cominciato a pubblicare da giovanissimo.
Certo,
l'esordio...
tardi significa trentenne, a fine degli anni 70.
Ho distrutto tutto quello che ho scritto tra i 18 e i 27 anni, tranne una poesia che è rimasta, che è sopravvissuta ed è a Pavia al Centro Manoscritti inedita, post mortem poi dopo.
Quindi l'esordio tardivo non si deve a uno sbocciare tardivo della vocazione poetica, ma a un non riconoscersi nella scrittura precedente.
Sì, un non ritenere la scrittura precedente ancora un apprendistato e quindi non degno di essere pubblicato. E poi perché in quel decennio, che era il decennio degli anni 70, io avevo 20 anni, ho lavorato molto per il dottorato, ho lavorato molto per la scrittura saggistica e quindi ero impegnato su un altro fronte. Ecco, diciamo.
Questo mi sembra anche molto importante, in fondo la poesia non nasce dal nulla, da un'improvvisazione casuale, in fondo questo decennio forse di grandi viaggi anche, Scozia, Inghilterra, Francia, Germania,
sì.
Hanno...
Sì, certo, poi però tengo sempre a dire che la poesia sorgiva. Cioè, è verissimo questo che stai dicendo, c'è almeno per quanto è la mia esperienza, un forte apprendistato linguistico, filologico, storico, eccetera. Poi però, quando arriva la poesia, ancora adesso, arriva quando vuole lei, capricciosamente, solitamente alle 6 del mattino, quando vorrei ancora poter dormire un po', e lei arriva lì e ti dice quel verso. E se tu non lo scrivi e speri di ricordartelo alle 9 della mattina, non te lo ricordi più. E allora lo devi scrivere. Adesso ho imparato a scrivere al buio. E così scrivo al buio, metto giù il verso, ho tutti i taccuini così, molto pastelli. Però io ci capisco. E poi alle 9 riprendo la cosa e lei non torna più, perché è già passata, più capricciosa di così. Quindi da un lato tu hai fatto di tutto per far sì di meritare quello che Valéry prima e poi ancora Vittorio Sereni ha chiamato il primo verso, il dono degli dèi, no? Ecco. Per meritartelo, così ogni tanto lei ti viene a trovare. E dopo tutto il resto, sì, dopo tutto il resto può essere opera di Bulino. Però se non arriva col primo verso, quando vuole lei, capricciosamente, te fottu.
Quello che si può fare è farsi trovare pronti. Si può dire che la poesia sia una questione di prontezza.
Col taccuino al buio, col taccuino al buio, ma ce lo sai, anche adesso c'ho un taccuino qua.
Casomai poi arriva il primo verso e non siamo pronti, quel primo verso è perduto per sempre.
Sì, e quindi è perduta la poesia.
Io pensavo, devo dire, soprattutto alla formazione che potremmo definire culturale, in fondo in questi 10 anni, il tipo anche di avvicinamento alle lingue, alle culture che hanno poi contato e contano tuttora anche per la tua, come dire, attività pure di traduttore.
Sì, ma tutto si tiene, tutto è collegato, direi, perché appunto le consapevolezze linguistiche, filologiche sono importanti, però con queste cose non fai un poeta, con queste cose al più puoi fare un versificatore, magari anche bravo, consapevole delle gabbie metriche, del fatto che sta traducendo magari da, come a me succede di tradurre da lingue, solitamente il latino, l'inglese, quindi con metriche accentuative, in lingue romanze con metriche quantitative. Ecco, sei consapevole di tutte queste cose e con queste cose fai una parte del bagaglio, appunto quello tecnico. Poi però c'è il sapore del pane, ecco, lui quando prima leggeva in dialetto Franco Loi si sentiva che era spontanea quella lettura. C'è il sapore del pane, c'è l'intonazione dialettale di tua nonna, c'è qualche cosa che sono le moralità e gli ideali, al plurale diceva Anceschi, perché cambiano di persona in persona. Le prime invece sono le questioni tecniche, le norme operative, e bisogna saperle, perché senza quelle cose lì anche un contadino analfabeta è poeta quando si alza al mattino e vede l'alba, ma non ha le parole per dirlo. E quel versificatore arido di cui dicevo prima ha le parole per dire le cose, ma ha perso se stesso, ha perso l'animo. Occorrono tutte e due le cose. Occorre che ci sia un bambino, perché il poeta rimanga bambino sempre, questa cosa la diceva anche Saba, però è un bambino che ha passato qualche decennio nelle biblioteche, insomma. Ecco.
Questa raccolta Nell'acqua degli occhi, da cui adesso leggiamo una poesia, è una raccolta nella quale riecheggiano qua e là anche citazioni, autori classici. In un'occasione Franco Buffoni ha detto che queste poesie, l'ironia e la cultura di queste poesie sono anche come uno schermo. Uno schermo forse dietro al quale qualcosa del poeta ancora si nascondeva?
Beh sì, perché qui bisognerebbe ripercorrere la storia degli ultimi decenni. Soltanto nel 1991 l'Associazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che io non ero né ammalato né pazzo. Fino al 1990 io ero considerato malato o pazzo. E allora a un malato o a un pazzo tu non fai vincere una cattedra universitaria. Quindi bisognava essere molto prudenti. E allora, come in precedenza era successo per esempio a Aldo Palazzeschi o ad altri autori, ecco che l'ironia era il modo per scivolare via e dire le cose senza dirle esplicitamente. E quindi nelle sillogi degli anni 70 e 80 c'è molto questo gioco. Ho intitolato una raccolta in quel modo, la raccolta successiva si intitola 40 a 15, che è un punteggio tennistico, cioè cercare sempre di sviare l'attenzione su dati che potessero dire le cose senza dirle esplicitamente. Poi, con il passaggio successivo, l'ultimo decennio del secolo scorso e questo decennio, è chiaro che le cose si possono dire un poco più esplicitamente e quindi quella necessità di ironia è venuta meno. Ecco. Però c'è gente che poi su quell'ironia ha costruito la propria poetica in anni precedenti, insomma. Non dimenticate, per esempio, Saba è rimasto allineato e coperto per tutta la vita e poi abbiamo saputo con il romanzo postumo Ernesto qual era il vero rovello della sua esistenza. Ecco, è molto interessante, non parliamo poi di autori francesi, il passaggio da Proust a Gide, per esempio, e poi anche tantissimi altri francesi, Mauriac. Voglio dire, la storia della letteratura può essere riletta oggi anche in questa ottica e può portare a scoperte interessanti. Io mi sono trovato sul crinale, con la prima parte dell'esistenza ancora nel vecchio regime e la seconda parte dell'esistenza in questo regime. E questo mi diverte molto perché è una bella ginnastica mentale che puoi fare. Perché io sono rimasto lo stesso, è la società che è cambiata.
E infatti adesso seguiremo questo percorso anche nelle raccolte successive. Magari noi abbiamo scelto di leggere la poesia, o di far leggere, come sempre, per tutti i Walter, dove c'è anche un'evocazione di Pavese che ci aveva affascinato.
Sì, l'evocazione di Cesare Pavese è proprio perché Pavese era velato. Pavese si suicida a 42 anni e, come si usava allora, siamo all'inizio degli anni 50, aveva vissuto una vita al 5%, completamente introverso, quasi e nascosto a se stesso persino. Una vita, era grandissimo artista, ma non riuscì mai a diventare uomo nel senso completo del termine e si chiuse. E io quasi alla fine di questo breve testo, dedicato a un ragazzo contemporaneo di Pavese, per cui precedente la mia esistenza, che si suicidò perché era bullizzato a scuola e in qualche modo rimprovera a Pavese di non essere stato sufficientemente coraggioso. Per tutti i Walter, era Walter nel 49, in seconda geometra di Asti, non sapeva se si chiedeva d'essere per chi. Il professore di estimo, magari, che guardava se sorrideva e diceva di collettivo, ma quando a tutti fu conosciuto che lui in stazione poi ci restava, anche quello, se lo guardava, era per finta che non vedeva. Così per gli altri non aspettava che di piantarla con le parole, non le voleva quelle parole di tutti i tempi da fargli schifo. Era la scuola di stare soli, peggio per sempre, solo l'inizio, ed una sera di pomeriggio, mentre Pavese si compiangeva, scelse da solo la sua ringhiera per archiviarsi come da un vizio.
Parlavamo di questo ritrovarsi in fondo fra due momenti, due periodi. Si potrebbe forse... Prima citavamo Il profilo del rosa, che è un libro del 2000. Si potrebbe dire che Il profilo del rosa, insieme al libro che lo precede, Suora Carmelitana e altri racconti in versi, che è invece del 97, questi due libri, forse unendoci anche il terzo, Teios, del 2001, sono un po' il cuore, il momento in cui si riconosce quella che a me verrebbe da definire un po' la poetica di Franco Buffoni, quella come oggi la riconosciamo. Io leggerei forse l'intero testo, che avrei letto un milione di volte, immagino, Suora Carmelitana, perché è assolutamente significativo. E tra l'altro dico anche che il libro Suora Carmelitana e altri racconti in versi è appena stato ristampato da Guanda.
Sì, è uscito da Guanda 22 anni fa e allora la Guanda aveva fatto una copertina con un Velázquez, con un dettaglio da Velázquez, si vedeva una suora molto barocca. Invece poi, quando l'ha ristampato 2 settimane fa, hanno messo questa copertina stilizzata, anche abbastanza sardonica. Vuoi che lo legga proprio tutto?
Io lo leggerei tutto, perché
comunque... Perché il libro Suora Carmelitana e altri racconti in versi si compone di 8 racconti in versi che appunto io scrissi nella seconda metà degli anni 80 e all'inizio degli anni 90. Devo leggere tutto, leggo tutto.
Insomma. Vogliamo lasciare che appunto la narrazione avvenga nella sua interezza.
Io la sento un po' datata, perché è chiaro che quando ho scritto questo testo io avevo la metà degli anni che ho oggi e avevo un piccolo bambino che aveva 4 anni, e quindi adesso le cose sono molto cambiate. La suora carmelitana non c'è più, c'era una sorella di mio padre, nata nel 1913, ed era la priora del convento delle Carmelitane. Il convento di via Marcantonio Colonna è del 30, e mia zia, che aveva lavorato nella ditta e quando è entrata la guerra era finita, è lì dal 46. Da allora è uscita 3 volte per votare, divorzio, aborto e 48, e 2 per andare in ospedale. Per votare ci vuole la dispensa e anche per l'ospedale. La regola prevede per 3 anni il noviziato, poi con i voti la clausura. Sono quasi tutte laureate le nuove suore entrate in questi anni. Le suore sono in tutto una 20, 24 per la precisione, erano prima della fondazione di un Carmelo nuovo. Alcune sono state trasferite e a Milano ora sono in 17, le più vecchie. Mi ricordo il convento da bambino. La zia si presentava con il velo dietro le grate. 2, come la regola prescrive, a un palmo di distanza tra di loro. Ma il mio braccio ugualmente le giungeva vicino, fino a 11 anni, è passata la manina, ho pensato poi alla mano nella grata, alla prima foto di fist fucking. Del parlatorio, la ruota, mi piaceva da morire, e oggi attira Stefano ugualmente. Dall'apertura poteva fuoruscire il mio regalo, anche niente, ma era bello così farla girare per l'odore dentro. Il convento di via Marcantonio Colonna è un convento moderno, non ha i muri spessi, sostiene mia zia, non c'è umidità. Hanno al massimo 14 gradi d'inverno e più di 30, quasi tutta estate. Da studente le chiedevo se sapeva chi era Marcantonio Colonna. Lei preferiva parlare di altri papi e qualche volta solo di dottrina. Quando ero militare mi diceva che capiva gli orari ben scanditi e quella forma di disciplina, il padre provinciale e il cardinale. Ai superiori si doveva dare obbedienza continua. Ormai che la sua faccia è più vecchia di Santa Teresa nel quadro appeso in parlatorio, più di me non le mento, sto a sentire. Di fronte al grande crocifisso e alla zia che spiegava la passione, i chiodi degli uomini romani, Stefano ha fissato a lungo quelle forme, toccandogli le mani. Così sta su. Stefano, parlando della zia, dice che è stato da una suora americana.
Abbiamo letto questa poesia che appunto appartiene a un momento del passato, ma che è stata bruscamente riportata ad attualità, e a un poeta capitano anche queste esperienze, insomma, la freschezza, la novità di un volume, e però quello che racchiude il volume invece è scomparso, è andato o è rimasto in altre epoche o nelle pieghe della memoria. Sicuramente la memoria è una componente importante nella poesia di Franco Buffoni e lo si vede sia nel volume di cui abbiamo parlato, Suora Carmelitana, sia nella raccolta di cui abbiamo già accennato, Il profilo del rosa, che è un'opera anche sedimentata negli anni, dove c'è questa componente memoriale, fra l'altro un'opera che molti definiscono un libro summa, il libro di Franco Buffoni. So che per un poeta sentirsi dire queste cose da un lato è un complimento, dall'altro uno spera che il libro summa sia sempre il successivo. In questa definizione del libro summa, per esempio data da Massimo Gezzi nell'introduzione al libro Poesie, si riconosce Franco Buffoni?
Io sono abituato a non interferire mai con la critica, nel senso che per me va sempre tutto benissimo, perché vuol dire che comunque sia c'è stato un impegno di lettura, un interesse, e questo è già molto. Poi dopo le interpretazioni vanno sempre bene, ciascuno la pensa a modo suo, vede le cose anche con la propria cultura, nella propria ottica, e questo è il bello, perché è chiaro che io ho la testa di uno che si è formato a metà del secolo scorso, è chiaro che un trentenne di oggi vede tutto in un'altra cosa, tant'è vero che per il mio compleanno l'anno scorso, per i 70 anni, la Marcos y Marcos mi ha fatto fare questo libro intervista con Marco Corsi, e io ho scelto apposta un intervistatore che è trentenne, perché i temi sono quelli inevitabilmente, però è uscito un libro di 400 pagine perché lui mi contesta con gli occhi di oggi. E questo io l'ho trovato molto molto stimolante, ecco. E sono questi giochi che fanno vivere anche il mettere alla page le cose che si sono fatte in precedenza, insomma.
Sì, il libro a cui si fa riferimento si intitola Un politico che si apre.
Come un politico che si apre, sì.
Che è poi l'inizio del profilo del rosa.
Esatto. Poi l'inizio del profilo del rosa.
È il primo
verso. Politico. Era un'immagine che avevo in mente quando ho compiuto i 30 anni e volevo raccontare quel momento della nostra esistenza, di solito tra il quinto e il sesto lustro, quando cominciamo a non riuscire più a contenere in un unico pensiero tutta la nostra esistenza, perché cominciamo ad averne tanta. Poi, come passano i decenni, diventa sempre di più, e allora diventa anche difficile. L'estate del 2007 ci si confonde con quella del 2003, con chi ero, dove stavo, perché andiamo ormai per tranche de vie, per tiroir. Si apre un cassetto, rivediamo quella zona, ma dobbiamo mettere a fuoco se questo è avvenuto prima o dopo quell'anno che sono stato a Parigi, eccetera, eccetera, eccetera. E abbiamo tanta vita alle spalle. Io volevo raccontare questo, potevo farlo in prosa, un articolo, ma non riuscivo a scriverlo in poesia. Poi, quando ho trovato in un viaggio in Spagna, nella cattedrale di Toledo, mi si è aperto un universo vedendo un politico che veniva chiuso e aperto soltanto nei giorni di festa. Voi sapete, il trittico, il politico, è come un armadio, no? Che aleante, che però all'esterno mostrano una storia in bianco e nero, e poi si apre nei giorni di festa, e allora a colori barocchi la storia del santo, la sua vita, ti si rivelano in toto. E a quel punto avevo trovato, la poesia funziona anche molto per similitudini, per immagini, per metafore, avevo trovato l'immagine, quindi a quel punto avevo trovato quello che volevo dire in poesia. Come un politico che si apre e dentro c'è la storia, ma si apre ogni tanto, solo nelle occasioni. Fuori invece è monocromo, grigio per tutti i giorni, la sensazione di non sapere più ricordare contemporaneamente tutta la sua esistenza gli dava l'affanno del non avere letto. Ho mai avuto la sensazione, insomma, di star per cominciare a non ricordare più tutto come prima, mentre il vento capriccioso corteggiava come amante i pioppi giovani fino a farli fremere.
uno degli elementi che compaiono nel profilo del rosa e non solo è l'interesse, il richiamo che hanno le incisioni rupestri su Franco Buffoni e il percorso che abbiamo fatto con le Città Fantasma ci aveva naturalmente molto presto così, condotti anche verso questa zona di poesie e avremmo scelto però una poesia, la poesia dedicata a Ötzi, ma che non si chiama Ötzi la poesia, che fa parte di una sezione intitolata Naturam expellas furca.
Il rupestre è stato un ripiego per me, perché a me piaceva fare gli stage di archeologia e ho fatto scavato romano a Castelseprio, per esempio, ad Angera, la necropoli romana. E io nel frattempo ero sempre quel decennio tra i 25 e i 30 anni, e facevo queste cose e poi c'erano questi ricercatori, ricercatrici che avrebbero fatto la pubblicazione e io invece lavoravo nel campo delle filologie e le mie pubblicazioni non c'entravano con l'archeologia e allora ho convinto che non c'era qualcosa che non andava nella mia esistenza. Dico, ma come, io sono qui che faccio lo scavo con questi, poi questi ci fanno la pubblicazione e io rimango che invece faccio le pubblicazioni in un'ottica, in un dipartimento completamente diverso. Allora ho detto no, basta, io questa cosa non la voglio più fare e l'unica branca di archeologia che potevo perseguire senza bisogno di allearmi con un istituto universitario era quella del rupestre, perché il rupestre non ha bisogno di essere scavato, il rupestre lo trovi in superficie, al massimo devi far fuori un po' di sottobosco, un po' di... ci sono tra l'altro anche qui in Ticino, perché poi abbiamo fatto una pubblicazione con l'editore Interlinea di un libro fotografico con 30 itinerari per salire al Masso Sacro, perché davano le coppelle, venivano riempite con cera di diversi colori, trasmettevano i messaggi da un lato all'altro, anche qui del Ceresio, perché era l'unico modo per comunicare che avevano. È interessantissimo questo discorso e si poteva farlo, quindi c'è questo libro che ho fatto poi negli anni 90, quindi non è andata sprecata la passione. Però appunto è stato un ripiego questo del rupestre. Invece questo dell'uomo del Similaun, sapete tutti chi era, è stato trovato una ventina d'anni fa in Alto Adige, sulle prime si credette che fosse in territorio austriaco e venne portato appunto in Austria e in Germania per gli studi scientifici. Poi il cadavere invece si scoprì che era per 20 metri in territorio italiano e quindi oggi è al Museo di Bolzano. E tra i vari reperti e le varie analisi che sono state fatte c'è qualcosa che è molto particolare rispetto alla consistenza che si potrebbe dare per un uomo vissuto 5.000 anni fa e io quindi poi ho scritto questa poesia che si intitola Tecniche di indagine criminale, in cui le tematiche sono già anche quelle poi della mia fase successiva in poesia. Tecniche di indagine criminale ti vanno Ötzi applicando ai capelli gli analisti del Bundeskriminalamt di Wiesbaden. Dopo 50 secoli di quiete nella ghiacciaia di Similaun, di te si studia il messaggio genetico e si analizzano i resti dei vestiti, quattro pelli imbottite di erbe che stringevi alla trachea nella tormenta. Eri bruno, cominciavi a soffrire di un principio d'artrosi. Nel 3200 a.C. avevi 35 anni. Vorrei salvarti in tenda, regalarti un po' di caldo e tè e biscotti. Dicono che forse eri bandito. E a Monaco si lavora sui parassiti che ti portavi addosso e che nel retto ritenevi sperma. Sei a Münster e nei laboratori IBM di Magonza per le analisi di chimica organica. Ti rivedo col triangolo rosa dietro il filo spinato.
Grazie.
Tutte queste poesie le hanno scelte loro.
Siamo arrivati alla fine del cammino delle poesie scelte da noi e volevamo entrare nell'ultimo libro. Prima però volevo ricordare uno dei molteplici aspetti della carriera di Franco Buffoni, che non è solo poeta ma è anche prosatore, romanziere, autore anche di testi teatrali, ma è anche un poeta che molto ha lavorato per i giovani poeti, per dare spazio, per aiutare i giovani poeti. Cito per esempio i quaderni di Marcos y Marcos di poesia contemporanea, che sono una delle vetrine principali che ha un giovane poeta per farsi conoscere, per affacciarsi alla poesia vera, quella che conta. E poi c'è la collana Lira di Interlinea, che ha più o meno la stessa funzione. Franco Buffoni, non è frequente, bisogna pur dirlo, nella letteratura questo interesse di un poeta verso gli altri poeti e soprattutto di un poeta verso i giovani. Com'è che è cominciata questa volontà anche di andare a cercare i giovani di valore, dare loro spazio, dedicando anche tempo, energie, investendo proprio sulla speranza di una poesia nascente?
Beh, diciamo che ho voluto rendere, dare ciò che avevo ricevuto, perché io sono stato fortunato, nel senso che quando ho esordito nella seconda metà degli anni 70, Giovanni Raboni stava facendo i quaderni collettivi della Fenice di Guanda. E io poi ho preso quel modello e l'ho dilatato, perché pensavo anch'io di fare 5-6 quaderni come aveva fatto Raboni, invece ormai siamo arrivati al 13°. In 30 anni sono usciti, appunto, questo è il 14° che stiamo preparando, per cui fate conto, uno ogni 2 anni, quindi sono moltiplicato per 7 autori e sono più di 80 autori pubblicati. Ecco. Il mio modo di ricerca è un modo molto ampio. In questo sono profondamente cattolico, nel senso che cerco sempre di coprire tutte le tendenze della poesia italiana contemporanea, della poesia in lingua italiana, ecco, diciamo meglio, perché ci sono alcuni autori svizzeri come Iari, come Pierre Lepori, come Vanni Bianconi, poi ultimamente ho pubblicato un autore compadre egiziano, Samir Galal Mohamed, ormai cominciano questi seconda generazione. Io ho sempre detto negli ultimi anni che probabilmente il grande poeta italiano del prossimo, di questo secolo, insomma, quando alla fine tireremo i conti, sarà figlio di qualcuno che al semaforo tentava di pulirci il vetro, che a scuola con borse di studio avrà studiato Leopardi e Lucrezio come noi, però in casa avrà sentito fonemi, avrà respirato odori, sapori, colori, litigi che noi non conosciamo, e ha messo tutta questa cosa nella lirica italiana, facendola rimanere lirica italiana, ma dandole un'altra intonazione. Questa è la mia speranza. Di solito succede così. E quindi è questo, se c'è qualcosa di cui sono fiero è il fatto di non aver cercato epigoni, ma di aver cercato quelli bravi, indipendentemente dal fatto che scrivessero cose che mi piacessero emotivamente, perché l'epigonismo è questo. Io pubblico cose che sono oggettivamente belle anche se sono distanti dal mio modo di fare poesia. Questo è sempre stato il mio intendimento.
E in effetti, oltre a farsi trovare pronti quando arriva il primo verso, abbiamo detto all'inizio, un poeta per poterla esprimere questa poesia spesso ha bisogno di un altro poeta, di qualcuno di più maturo che si accorga della sua disponibilità ad accogliere i versi e che lo aiuti. E da qui l'importanza anche di questi quaderni di poesia contemporanea pubblicati da Marcos y Marcos. Ma vogliamo finalmente lasciare spazio anche alla scelta di Franco Buffoni con qualche poesia dalla linea del cielo.
Qualche poesia dalla linea del cielo. E allora, io adesso ve ne leggo una che ho scritto l'anno scorso a Roma, la sera, questa l'ho scritta di sera, la sera in cui la mia amica Elena Janecek, anche lei abita a Gallarate, È strana questa cosa, che abitiamo tutte e due a Gallarate, almeno anch'io mi sento ancora una casa a Gallarate, ci vado e quindi mi sento ancora gallaratese per certi aspetti. Elena Janacek, sapete, è nata a Monaco di Baviera, è madrelingua tedesca, però scrive romanzi in italiano e ha vinto il premio Strega l'anno scorso. Ero a votare per lei naturalmente al Ninfeo di Villa Giulia nel luglio dell'anno scorso, la sua ragazza con la Leica, ed ero accompagnato da un giovane ricercatore della LUISS, il quale non aveva particolare interesse alla narrativa, però era venuto così perché c'era la cena, eccetera. Questi tavoli rotondi, 8 persone per tavolo, e però come la serata proseguiva e le votazioni si infittivano e quindi si stava per capire chi aveva vinto davvero, io mi sono allontanato e anche molti altri del tavolo si sono allontanati per andare sotto il tabellone a vedere il risultato finale, e c'era Elena poi al tavolo della Guanda. E Andrea, che era rimasto al tavolo invece, gli portano queste portate da gourmet, piccoline, però con la polenta mantecata, con tutte queste cose. E lui si è mangiato le portate di tutti, perché erano andati via tutti, e quindi era lì tranquillo e ha mangiato le portate di tutti. Questa cosa mi ha molto colpito, perché poi tornando a casa, io stavo sfogliando Scientific American prima di addormentarmi e ho trovato una ricerca riportata da un'altra rivista su un verme che si era risvegliato dopo 40.000 anni. E lui poi mi ha detto, ma tu mi paragoni a un verme, perché l'ho letta in pubblico in sua presenza. E ho detto, no, stai commettendo lo stesso errore di quelli che dicono che Leopardi si paragona al passero. Leopardi non si è mai paragonato al passero, al più ha paragonato la sua solitudine a quella del passero. Ecco, e quindi io ho paragonato la tua voracità a quella del verme. E questa si intitola Da una tana di scoiattolo. Da una tana di scoiattolo, e questo è un testo che è successivo anche alla Linea del cielo, perché la Linea del cielo, quando appunto è andato a Garzanti, è andato ad aprile, e questo testo l'ho scritto in luglio, quando appunto c'è stato il premio Strega. Quindi ho saltato a pie pari, questo sono già...
Siamo già andati oltre. Ci proiettiamo nel futuro.
Oltre, appunto. In Siberia, da una tana di scoiattolo, è resuscitato un verme di 40.000 anni fa, prelevato da un campione di permafrost, presso il fiume Alaseia. L'animale, come nulla fosse, ha ricominciato a muoversi e a mangiare. Mi contagia l'entusiasmo dei ricercatori della Duck Lady Biological Science. La scoperta apre immense prospettive anche per gli esseri umani. Mi piacerebbe, tra 200 anni, vederti uscire dalla tana di scoiattolo per tornare al Ninfeo di Villa Giulia, tra i reperti etruschi, con questo cracker in mano. Poi, per tirarvi sul morale, ve ne leggo una che invece sta nella Linea del cielo, che è dedicata a Montale, perché Montale vinse un premio di poesia nel 1950 con la prima stesura, ancora inedita, della Bufera, che poi sarebbe stata stampata definitivamente nel 1956. La poesia si intitola Montale sul Titano. Titano e San Marino. Fu Scelba, ministro degli interni, a bloccare nell'autunno del 50 ogni accesso stradale a San Marino. Avevano aperto una casa da gioco coi croupier italiani e l'Italia non poteva tollerarlo a 10 minuti da Rimini. Con parte dei denari introitati, le autorità del piccolo Stato indissero anche un premio di poesia. 1.000.000 lire al vincitore, che risultò il Montale cinquantenne della prima draft della bufera. Delle tre copie del datiloscritto, oggi ne resta una in Sala Falqui, alla Nazionale, una carta carbone che leggo in anastatica perché Montale, con tutta la giuria, il pomeriggio della premiazione venne bloccato dalla polizia ai piedi del Titano. Ma Eusebio non si diede per vinto e a piedi, attraverso i boschi, risalì il fianco scosceso del monte, giungendo inzaccherato all'agognato Finistère del Milione con la giacca strappata, per quella che rimase la prima ed anche l'ultima edizione del premio di poesia di San Marino. Tutto vero, tutto vero. Non ho inventato nulla. E voi capite, 1.950.000 è come dire 30.000 franchi oggi, insomma. E Montale veniva dalla guerra, aveva perso il posto di direttore al VSE, aveva proprio bisogno di quei soldi. E allora si è profuso in questo sforzo atletico notevole.
Abbiamo ancora qualche minuto per leggere altre poesie di...
Non so se tirato in lungo.
No, appunto abbiamo ancora
in modo
tempo.
Elegantissimo.
In modo elegante mi sta dicendo che ho tirato in lungo.
Volevo però, avevo una curiosità su questo, perché abbiamo parlato delle prime poesie e del fatto di non sentirle per forza più appartenenti al proprio presente. No? Mi chiedo se una poesia scritta di recente come queste sia in qualche modo invece qualche cosa che si sente ancora propria, o se invece appena scritta, appena pubblicata, in qualche modo si dissolva. In genere i libri contengono spesso domande, interrogazioni che l'autore si pone mentre lo scrive. Le domande di questo volume, di queste poesie, il fermento che c'è in queste poesie è ancora vivo?
Diciamo che l'ultimo libro che hai scritto certamente da questo punto di vista ti rappresenta di più, perché sei più tu oggi e non più tu 30 anni fa. È una vexata questa. Ricordo di aver fatto questa domanda a Zumthor, che era il teorico dell'oralità. Zumthor venne, io sono stato per 10 anni all'Università di Bergamo come professore associato negli anni 80, e venne a fare una conferenza e parlava appunto di questa importanza dell'oralità. Solo il poeta che ha scritto quei versi può leggerli con l'intonazione giusta, facendoti davvero capire che cosa voleva dire, perché egli ne conosce la musicalità intrinseca. Io venivo dall'aver ascoltato proprio la settimana prima una lettura a Milano in statale fatta da Stephen Spender, grande poeta trentista inglese, amico e compagno di Auden, e Spender, ottantenne, aveva fatto questa lettura oscillando davanti al microfono, tanto che poi la proseguì seduto, e aveva letto poesie, tra le altre, poesie d'amore scritte 50 anni prima. E io dico, sì, però, e ho fatto questa obiezione a Zumthor, dico, ma possiamo porre un limite cronologico alla sua teoria? Magari un giovane attore trentenne avrebbe reso maggiormente il senso di quelle poesie d'amore scritte 50 anni prima che non un vecchio cateterico, appunto, come era. Vabbè, come sto per diventare io, ecco, mettiamola così, come sto per diventare anch'io. E sapete cosa mi ha risposto Zumthor? È stato lì un momento a guardarmi e poi fa «J'avais jamais pensé». E allora capite, se il teorico dell'oralità ti dice «ma io non ci avevo mai pensato a questa cosa, tutte le opzioni sono aperte», ecco, questo è quanto.
Tanto voi noi continuiamo a sentire dalla viva voce dell'autore qualche altra poesia.
Capisco, tu mi stai rimproverando, però è l'ultima poesia. Finisco.
No, ma ce ne stanno ancora un paio. Noi non ci azzardiamo a leggerle noi a questo punto.
Ah, perché dovete leggere voi.
No, non sia mai.
No, per me potete leggere. Avete scelto, leggete. A Roma io abito tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, e quindi salgo a Villa Borghese quando io dico vado a fare la mia ora d'aria e faccio una bella camminata e mi piace molto. E il 31 dicembre di 3 anni fa, era il 2015, era quello l'anno santo speciale che era stato fatto, in cui tutte le chiese erano le porte sante, però non era stato un gran successo. E quella mattina a Villa Borghese io ho visto la maratonina dell'ultimo dell'anno, non mi era mai capitato di vederla. Voi sapete, c'è il laghetto con quelle bellissime costruzioni secentesche del principe Borghese, attorno al quale giravano i maratoneti e poi attraverso il Viale delle Magnolie riscendevano dal Pincio a Piazza del Popolo. Erano migliaia. Maratonina dell'ultimo dell'anno. Anche questa fa parte del libro La linea del cielo, perché c'è questo dialogo Roma-Milano. In questa Roma, dalle porte sante disertate, la mattina del 31 a Villa Borghese erano in migliaia a correre appaiati in pettorina arancione, e come l'innominato all'alba mi sono interrogato su quale forza spingesse così tanti a convenire nello stesso luogo, non richiamati da alcuno scampanio, forse da un tweet. Non ho saputo e non so darmi risposta, perché la fede qui non c'entra, o forse sì, quella di Narciso, riflesso nel laghetto, moltiplicato per 1000 narcisismi, non del volto, ma del giro vita petto.